Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla bellissima figura di San Martino de Porres o Porras, 1579-1639. Prima però di cominciare il racconto della sua affascinante vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il padre del nostro santo è Giovanni de Porras, un nobile cavaliere spagnolo dell'ordine militare del Cantara, che era emigrato in America, nel nuovo continente appena scoperto, in cerca di fortuna. Lì aveva incontrato una giovane ex schiava, Anna Velasquez, africana, originaria di Panama, e dal loro concubinato erano nati in Lima, che era allora capitale del vicereame del Perù, il 9 ottobre 1579 Martino, con le caratteristiche della razza nera, quindi più somigliante alla madre, e 2 anni dopo Giovanna, con le caratteristiche della razza bianca, quindi più somigliante al padre. Nonostante la vita irregolare di questa coppia in cui il santo nacque, la madre vuole impartire ai suoi figli un'accurata educazione cristiana e quindi instilla loro una pietà profonda verso i misteri della nostra fede. Il piccolo cresceva e meravigliava tutti per la sua indole ripiena di bontà e mitezza. Non dava importanza alle cose del mondo, non ricercava i trastulli propri dell'età come i suoi coetanei. Non si lamentava mai, non faceva mai capricci, insomma, davvero stupiva per questa bontà naturale d'animo e di carattere. Quando più grandicello la madre cominciò a mandarlo a fare dei servizi, a comperare il necessario per la casa, finiva lungo la strada per lasciarsi intenerire sempre da qualche poverello che incontrava e donava loro parte di ciò che aveva acquistato. Né le battiture della madre né le percosse lo valsero mai a fargli cambiare atteggiamento, perché ogni volta che incontrava qualche indigente non aveva animo a lasciarlo a mani vuote. Non aveva ancora 10 anni quando il padre finalmente riconobbe i figli avuti fuori dal matrimonio come suoi figli naturali e li condusse con sé a Guayaquil, dove si era dovuto portare per ragioni di lavoro, anzi dove si trovava ormai da un po' di tempo, e da lì poi mandava il necessario sostentamento che serviva alla madre per portare avanti questi 2 bambini. Per 4 anni così fece loro impartire una conveniente educazione, e Martino, essendo dotato di buon ingegno, apprendeva facilmente ciò che gli veniva insegnato dal precettore. Tuttavia si sentiva attratto soprattutto alle cose dello spirito, attirato alla scienza dei santi. Amava appartarsi a pregare e assistere le sacre funzioni in chiesa. Passati questi 4 anni, il padre torna a Lima per affari, riconducendo con sé i figli alla madre, dovendo quindi partire per il Panama, di cui era stato nominato governatore, e non giudicando conveniente portarli con sé, li lasciò sotto la tutela dello zio Don Diego de Miranda, che li fece cresimare dall'arcivescovo della città, che era allora un santo, San Turibio Alfonso de Mogroveio, che è lo stesso che anche cresimerà poi l'altra grande santa del Perù, Santa Rosa da Lima. Sono tutti contemporanei, quindi il nostro santo, San Martino de Porras, Santa Rosa da Lima e San Turibio Alfonso de Mogroveio, arcivescovo della città. Il padre del nostro santo in seguito sposò una spagnola che gli diede quattro figlie e con lei ritornò in patria. Comunque Martino intanto cresceva, molto devoto, robusto, intraprendente, lavorò prima presso un farmacista e poi presso un barbiere chirurgo, imparò a conoscere le malattie, i rimedi più comuni, cosa che poi gli gioverà più tardi. Ora questa professione avrebbe potuto procurargli non poco denaro se non fosse stato estremamente generoso con i poveri. Ecco, aveva questo gran cuore, quest'indole di compassione, di bontà verso coloro che erano in necessità. E quindi finiva per dare a loro quanto avanzava al suo sostentamento e a quello della sua famiglia. Prima di recarsi al lavoro serviva nella chiesa di San Lazzaro il maggior numero possibile di sante messe. Durante la notte passava molte ore nella lettura di libri devoti, le vite dei santi, e nella preghiera. A poco comprese la vanità delle cose di questa terra, di questo mondo, la facilità di perdersi, di dannarsi, la bellezza di servire il Signore e il prossimo nella vita religiosa. Tuttavia neppure lui avrebbe saputo spiegarsi il motivo per cui verso i 15 anni si sentì ispirato a chiedere di essere ammesso come oblato tra i domenicani del convento di Nossa Signora del Rosario in Lima, anziché tra gli altri ordini religiosi che pure avevano aperto delle case nelle principali città del Nuovo Mondo. Chiese quindi di essere ammesso tra i domenicani, tra coloro che venivano adoperati per i lavori più umili, e che erano comunemente chiamati i donati, una sorta di terziari, appunto, di oblati. Vivevano cioè in convento, ma non emettevano i voti se non talvolta in maniera privata sotto la guida dei padri del convento. Il nostro santo fu accettato dopo lo scrutinio capitolare, come era in uso, e rivestito quindi delle vesti del terziario, che consisteva in in tunica bianca e la cappa nera, colori che simboleggiano l'integrità e la penitenza. Il padre, rientrato da uno dei suoi viaggi, visto che appunto il proprio figlio era stato posto lì come semplice donato, oblato, fece pressioni presso il padre provinciale perché suo figlio fosse almeno ammesso nella categoria dei fratelli laici. Ma il santo stesso, interpellato, manifestò il suo desiderio di restarsene in quella dei servi, ritenendosi l'ultimo di tutti, anzi grato di essere accolto come un servitore presso la casa di Dio. Nel vasto convento, costruito con molteplici dipendenze sul terreno offerto ai frati predicatori da Francesco Pizarro, conquistatore del Perù, i lavori più umili e faticosi erano proprio riservati agli oblati, gli altri ai fratelli laici che si facevano aiutare da numerosi schiavi neri. Martino fu incaricato della pulizia generale del convento. La scopa però non fu l'unico strumento che lo aiutò a compiere quotidianamente la volontà di Dio. Essendo molto attivo e attento a santificare il momento presente, all'occorrenza faceva il parrucchiere alle 300 persone che popolavano il convento, oppure praticava salassi, o preparava tisane e medicine per gli infermi. Insomma, pareva impossibile che un solo oblato potesse bastare da solo a tanti incarichi, eppure Martino si considerava sempre un buono a nulla e in dovere di servire gli altri. E possiamo ben dire, con il suo biografo, che egli pose come fondamento di tutto il suo cammino spirituale, dell'esercizio delle cristiane virtù, l'umiltà. Lo si vedeva accorrere spontaneamente, gioiosamente, ovunque ci fosse bisogno, prediligendo sempre gli impieghi più umili e più abbietti, dove ci fosse più da faticare. E in tutte queste cose, in tutte le occorrenze che doveva sbrigare, manifestava all'esterno tutti i sentimenti di umiltà che aveva nel cuore. Camminava sempre dimesso nella persona, con gli occhi sempre rivolti a terra, sia che si trovasse a parlare con i superiori, sia con gli uguali, sia con gli inferiori della casa. Qualora poi, come era in uso, i religiosi si radunavano insieme per la ricreazione, egli rimaneva sempre fra di loro ritto in piedi. Per quante volte gli si dicesse di sedersi, non volle mai farlo, perché si riteneva il da meno da tutti e voleva che fosse manifesto anche negli atteggiamenti esteriori, come chi sta sempre lì in piedi, come lo schiavo, ecco, che non ha tempo di sedersi, ma deve essere sempre pronto a partire, a servire. Vi fu talvolta chi fece davanti a lui gli elogi per le molte pregevoli qualità che aveva, ma allora tutto confuso arrossiva in volto e protestava con le parole di essere nient'altro che un peccatore miserabile, il più indegno che fosse al mondo, e meritevole per i suoi reati e peccati di starsene con i reprobi per tutta l'eternità nell'inferno. Al contrario, quando riceveva spregi o villanie, si riempiva di gioia e gratitudine. Un giorno un uomo, aizzato dalla collera, lo tacciò di ipocrita, proverbiandolo con moti ingiuriosi, chiamandolo addirittura cane mulatto, schiavo, vile strumento da remo. Ed egli, anziché turbarsi o sdegnarsi, tutto ilare nel sembiante gli andò incontro, gli si prostrò ai piedi, li baciò affettuosamente, dichiarando con i più sentimenti sinceri e rendimenti di grazie, che egli nient'altro aveva detto che la verità e che a lui erano dovuti obbrobri, vilipedi e contumelie. E così si comportò anche in altri simili casi, come quando, corrucciatosi bruscamente contro di lui un infermo che serviva, per non essere stato servito con la velocità con cui si aspettava, quando ebbe ottenuto il suo servizio, lo riprese aspramente, caricandolo anche lui di offese. E il santo, anziché considerarsi lui l'offeso, si considerò l'offensore, gettandosi ai suoi piedi, ai piedi del suo letto, e chiedendogli perdono, se non che quelli inasprito e agitato ancora più dalla veemenza del male, raddoppiando le ingiurie, si mise a fare un gran rumore, alzando grida, tanto che accorsero diverse persone della casa. E quale fu lo stupore nel vedere fra Martino inginocchiato, tutto mortificato. Quando gli chiesero cosa fosse accaduto, fra Martino rispose: «O padri miei, oggi ho ricevuto le ceneri, benché non sia il primo giorno di Quaresima. Questo mio amatissimo padrone, desideroso del mio bene, mi ha posto in fronte le ceneri della mia viltà e delle mie colpe, e perché non sono degno di baciargli le mani, mi sono qui posto a baciargli i piedi in contrassegno del mio gradimento». E le sue parole non erano certo artifici, egli realmente si riteneva l'ultimo e il più miserabile dei peccatori. Ma Dio manifestava a sua volta di gradire tanta umiltà, dandogli l'impero non solo sulle malattie, a beneficio degli uomini, come vedremo, ma anche persino sugli esseri irrazionali, sugli animali. Usava parlare e comandare agli animali con così amabile semplicità, come fossero dotati di intendimento, chiamandoli col nome di fratello, che era una gran meraviglia e diletto vedere come gli animali ubbidissero ai suoi comandi, accorrendo quando erano chiamati, allontanandosi quando erano da lui rimandati, astenendosi dal fare questo o quell'altro quando erano da lui ammoniti o sgridati. Ecco, a proposito, raccontiamo alcuni fioretti testimoniati da coloro che ne furono i testimoni oculari. Un giorno, fra Martino tornava dalla città al suo convento, quando per caso, lungo la via, vide venirgli incontro un cane ferito a morte, tanto che gli uscivano le viscere insieme al sangue dal corpo. Preso da compassione, il santo si mise a confortarlo, dicendogli: «Tu hai voluto, gli disse, fare il birichino, eccoti il ben guadagno che ne hai riportato. Bisogna essere buono. Orsù, vieni al convento che ti medicherò». E ciò detto, il nostro beato si mise in cammino. Tutti erano stupiti nel vedere questa creatura così malconcia seguire il santo in obbedienza. Giunta più morta che viva al convento, il santo l'adagiò gli lavò gli intestini fuoriusciti, li rimise a posto, gli cucì la ferita, ed ecco immediatamente rimarginare completamente. Quindi gli disse: sei guarito, vattene al tuo padrone e sii buono. In altra occasione, essendosi o per infortunio o per altrui invidiosa malevolenza precipitata in una profonda fossa una mula, e stando lì morta, appena il santo ebbe proferito in tono imperioso queste parole: creatura di Dio, alzati. Quella improvvisamente viva e sana si alzò, seguendo poi passo passo l'uomo di Dio che al suo padrone gliela ricondusse. Quanto ai topi che infestavano il convento e la chiesa, giungendo persino nell'armadio delle vesti sacre degli altri eredi della chiesa, rosicchiando ora questo ora quell'altro, danneggiando tutto, leggiamo questo episodio. Il responsabile aveva deciso di sterminare queste bestiole con un materiale tossico, ma Fra Martino aveva esclamato: «De fratello, non fate, perché i sorci sono pur essi creature di Dio e si debbono compatire quando non hanno altro per campare la vita». Così, preso un cestello, lo mise nel mezzo dell'ampio locale della sacrestia. Dopo essersi soffermato alquanto in preghiera, fece un cenno imperioso ai topi che c'erano e che d'intorno appiattati se ne stavano nei loro nascondigli, comandando loro che si recassero tutti dentro quel canestro, perché dovevano subito liberare quel luogo. Detto fatto, sbucati i topi, chi di qua, chi di là, dalle loro tane, veloci e snelli, si posero obbedienti al comando del santo nel cestello. Dopo che furono tutti insieme dentro il canestro, Fra Martino li raccolse di propria mano e li condusse nel più remoto angolo dell'adiacente giardino, dove ogni giorno gli portava il necessario per vivere. E in altre occasioni, in altri luoghi, fu visto rivolgersi a quelle bestiole perseguitate, dicendo loro: fratello topo, voi altri non state bene in questo luogo, perché non siete al sicuro? Va dunque ad avvisare i tuoi compagni che si portino all'orto dove sono gli altri, perché io li provvederò ogni giorno, e così non correranno più rischio d'essere preso alle trappole e tosto uccisi. Allora si vedeva il topo, come dotato di intelligenza, partire all'istante e andarsene all'intorno per i tetti, per le celle, per le officine, ad avvisare gli altri topi. Ed era cosa davvero strana e buffa vedersi da ogni foro, da ogni angolo della casa uscire lesti questi topi per i corridoi e le stanze e affrettarsi al luogo stabilito da Fra Martino. Ed è per questo che questo santo è anche comunemente invocato proprio contro i topi, ecco perché lasciano di danneggiare le proprietà, le case o i campi. Naturalmente la sua carità si volgeva soprattutto verso i poveri, come abbiamo già visto, e per sovvenire alle necessità dei vagabondi, degli orfani, dei mendicanti, per aiutarli a uscire dalla loro penosa situazione, fondò con l'aiuto del viceré del Perù l'asilo e la scuola di Santa Cruz. Ecco, se il santo fu esimio nella virtù dell'umiltà e della carità, lo fu anche nello spirito di preghiera. Era così familiare con la preghiera quanto lo è per noi il respiro. E possiamo dire che egli ha incarnato perfettamente il motto benedettino ora et labora, cioè prega e lavora. Sia che scopasse, sia che assistesse gli infermi o che facesse il barbiere, con la mente era sempre unito a Dio. La cappella che visitava più di frequente era quella della Beata Vergine Maria, alla quale si raccomandava ardentemente perché non lo lasciasse cadere in peccato, ed è la sua profonda umiltà li faceva considerare come davvero era così povero, così misero, così bisognevole dell'aiuto di Dio che bastava un niente perché potesse allontanarsi da lui. E questo è una verità che dobbiamo sempre anche noi avere davanti agli occhi, cioè quanto facilmente possiamo cadere nel peccato, quanto facilmente possiamo offendere Dio e quindi quanto abbiamo bisogno delle sue grazie e dei suoi aiuti. È questa verità che aveva fatto esclamare Sant'Alfonso: chi prega si salva, chi non prega si danna, proprio perché senza l'aiuto di Dio è impossibile perseverare nel bene. E l'aiuto di Dio è legato alla nostra preghiera. Il Signore vuole che chiediamo ogni giorno il pane quotidiano, no? Come ci fa chiedere nel Padre nostro, il pane quotidiano che non riguarda soltanto il sostentamento del nostro corpo, della nostra vita materiale, ma anche il sostentamento della nostra anima, che vale ben più del nostro corpo. Dopo compiete, i religiosi andavano a dormire. Martino invece rimaneva in chiesa, immerso nella contemplazione fino a mattutino. Non dedicava mai alla preghiera meno di 7 ore fra il giorno e la notte. Una notte la Madonna gli mostrò quanto gradisse quel suo amore filiale, mandandogli 2 angeli perché con torce accese gli illuminassero il cammino fino al coro. E non vi era giorno che il santo si dispensasse alle ore notturne del mattutino, né si asteneva dal recitare con gli stessi religiosi addetti al coro l'ufficio della Beata Vergine Maria secondo il costume dell'ordine domenicano, cosa che avveniva nel comune dormitorio. E per sfogarsi più ardentemente e liberamente con Dio si studiava di trovare luoghi solitari sia dentro che fuori convento. Talvolta si metteva in un angolo dell'aula capitolare, a volte si recava nelle tombe del cimitero, spesso fra le fratte e cespugli dell'orto, dando libero sfogo ai suoi ardenti affetti. Un giorno Don Francesco della Torre, ufficiale della guardia, che dormiva nella stessa cella del santo, lo trovò rapito in estasi e inginocchiato per aria. Altri lo videro sollevato da terra in cella, in chiesa, nella sala capitolare, mentre conversava con il crocifisso. I biografi sottolineano come il santo si sia avanzato nella santità attraverso la via purgativa, illuminativa, perfettiva, coltivando soprattutto una fervente devozione alla Madonna, la quale si raccomandava continuamente. Non contento di compiere le comuni pratiche, i comuni contrassegni di venerazione propri dell'ordine verso la Madre di Dio, che si era eletta fin da principio come sua singolare e speciale protettrice e signora, si studiava in tutti i modi di onorarla e di prestarle culto. Portava pendente al collo, come era in uso in quella provincia, l'insegna preziosa del suo rosario, come scudo e difesa contro lo spirito del male. Un'altra corona poi la portava alla cintura e questa spessissimo la teneva fra la mano, recitandola sovente. Ma non bastando questo al suo acceso fervore, alla sua filiale tenerezza verso la Gran Madre di Dio, dopo aver, come abbiamo già detto, ogni sera, insieme ai padri nel comune dormitorio, recitato l'ufficio minore della Vergine, da lì andava ansioso in chiesa e davanti alla cappella del rosario si prostrava genuflesso restandovi più ore immobile, invocandola con dolci affetti, con parole di santo giubilo, benedicendo il suo santo nome. E quella venerata effigie della Madonna, nella Cappella del Rosario, come in quella posta nell'atrio, su un devoto altarino, che metteva nel refettorio, era dal santo ornata con fiori e ceri e altri arredi, che manifestavano appunto quel suo fervente amore e devozione verso la Madre di Dio. Grandissima fu anche la sua devozione alla Santissima Eucaristia. I giorni più memorabili per Martino erano quelli eucaristici, la festa del Corpus Domini, la terza domenica di ogni mese e i giovedì. Quando il Santissimo Sacramento stava esposto, egli vi passava dinanzi diverse ore immobile. I laici, d'ordinario, facevano la comunione la domenica e soltanto poi nelle maggiori festività del Signore e di Maria Santissima, ma il nostro santo ottenne di farla anche il giovedì come viatico per conciliare l'umiltà col desiderio vivo che provava di unirsi al Signore. Chi viveva con lui asserì che dopo ore e ore di adorazione, a un cenno mentale del superiore, egli gli compariva davanti senza che nessuno lo vedesse giungere da qualche parte. Quando trascorreva la sua giornata eucaristica in adorazione a Limatambo, fattoria dei Domenicani a 2 chilometri dalla città, si lasciava vedere poi sul far della sera dare da mangiare alle bestie nella stalla a cambiare la paglia dei loro giacigli. Se qualcuno gli diceva che quel lavoro non era adatto a lui, rispondeva che i neri avevano lavorato tutto il giorno, mentre egli non aveva fatto nulla. Era convinto che per progredire nell'orazione era necessario mortificarsi, per questo indossava un cilicio intessuto di crini di cavallo, si cingeva i fianchi con una catena di ferro, digiunava sovente a pane e acqua e si flagellava 3 volte per notte, al tramonto del sole in cella, a mezzanotte nella sala capitolare e all'alba nel sotterraneo del campanile. Ma se Martino era generoso assai col Signore, il Signore non lo era meno con lui. E difatti furono eccezionali i carismi che il Signore gli concesse. Giovanni Vasquez, suo intimo amico, una notte in cui, destato da una scossa di terremoto, si era rifugiato tutto spaventato nella cella di Martino, l'aveva trovata illuminata da una strana luce, mentre il santo se ne stava coricato supino in forma di croce con la corona del rosario in mano. Francesco della Torre una notte lo vide invece ingaggiare una furibonda lotta contro il demonio, rabbioso per i progressi che continuamente il santo faceva nella virtù. Finalmente, dopo 9 anni di vita così santa, i domenicani si convinsero che il santo oblato era più che mai degno di far parte dei fratelli conversi, quindi diventare a tutti gli effetti religioso, e decisero così di ammetterlo alla professione il 2 giugno 1603. Esteriormente la sua vita non mutò, divenne soltanto un perfetto modello di osservanza regolare. Oltre a non possedere niente come proprio, egli non usava che oggetti e vestiti già rifiutati dagli altri. Cambiava la tonaca soltanto quando cadeva a brandelli, cioè quando non era più in grado di nascondere il cilicio che portava sotto. Dormiva sopra un letto fatto di pali, ricoperto con una stuoia e una pelle di agnello. Si serviva da cuscino di un pezzo di tronco d'albero. D'inverno soffriva le febbri quartane, ma non abbandonava per questo le sue occupazioni abituali. Un giorno il provinciale, sapendo l'ammalato, gli ordinò di fare uso delle lenzuola, ma ritenendosi nient'altro che un povero cane mulatto, come diceva, gli sembrava ciò un eccessivo favore. Tuttavia, ubbidì all'ingiunzione del superiore, ma per non beneficiare della morbidezza delle lenzuola si coricò vestito. Bene, allora prima di continuare il racconto della vita di San Martino facciamo un breve stacco musicale.
Thank you.
Bene, continuiamo la vita di San Martino de Porres. Dopo la professione religiosa, Fra Martino, pur continuando a fare il barbiere, il chirurgo, il guardarobiere, fu nominato anche capo dell'infermeria del convento. Prese a servire religiosi infermi in ginocchio. Li visitava di continuo e chiedeva loro sempre sereno e giulivo di che hanno bisogno i servi di Dio. Vedete come si riteneva sempre l'ultimo, come considerava un onore poter servire i servi di Dio, no? In lui fu notato un fatto molto strano. Egli distingueva chiaramente quando un malato aveva bisogno delle sue attenzioni, quando si trovava alle soglie dell'eternità e quando le apprensioni di lui erano senza importanza. E quindi evidentemente aveva una scienza che andava oltre, la comune scienza umana, no? Era illuminato da Dio sullo stato di ciascuno. Un anno si diffuse nel convento il morbillo. Per curare i suoi 60 infermi, Fra Martino non si fermò un istante né di giorno né di notte. Come abbia fatto a sostenere tanto lavoro rimase un mistero. Più volte di notte comparve di improvviso a porte chiuse nel noviziato per assistere coloro che si trovavano in necessità. Quindi vediamo come il Signore lo favoriva con carismi, straordinari. Davvero figlio di San Domenico, Fra Martino nutrì il desiderio di comunicare la verità, di estendere il regno di Cristo nel mondo. Infatti, sapete che i domenicani sono i frati predicatori, annunciare la verità. Era questo il primo scopo che San Domenico si era prefissato, no? Nel fondare questo istituto, portare a tutti la verità di Cristo, la verità del Vangelo, predicare a tutti Cristo. Ai poveri che ogni giorno accorrevano alla porta del convento per essere sfamati e medicati, egli rivolgeva sempre pie esortazioni, quindi con l'aiuto materiale dava sempre anche il cibo spirituale. Radunava i secolari al servizio del convento nell'infermeria e insegnava loro il catechismo. Uno speciale apostolato esercitava alimambambo tra i lavoratori della fattoria, quando i superiori ve lo mandavano a ritemprarsi le forze. Per un periodo di tempo si incaricò dell'educazione dei negri, visitandoli dopo le fatiche del giorno nelle loro capanne e curando le loro malattie. Molti di essi guarirono a contatto delle sue vesti, altri soltanto chiamandolo per nome quando era assente. Per il soccorso dei poveri e dei malati, con l'aiuto di buoni, allestì anche un piccolo ospedale in casa di una sua sorella Giovanna che si era sposata e abitava in Lima. Una particolarissima cura egli si prese dei poveri vergognosi. Per soccorrerli almeno una volta alla settimana, andava egli stesso a mendicare alle porte dei benestanti della città. Passando davanti alle carceri, non avendo denari con cui soccorrere i detenuti che si raccomandavano alla sua carità, un giorno vendette il cappello che portava sempre appeso a una spalla, anche quando il solleone spaccava le pietre. Un'altra volta rese invisibile agli occhi degli agenti due delinquenti che si erano rifugiati nella sua cella in cerca di protezione. Questi due delinquenti si erano pentiti, erano andati a chiedere e a supplicare il suo aiuto. Ebbene, li rese invisibili agli occhi dei gendarmi. Per la sua ardentissima e meravigliosa carità verso tutti, ma in modo particolare verso gli sventurati e i miseri, venne chiamato comunemente l'amico e il padre dei poveri. Ma non erano solo loro a beneficare la presenza del santo, altresì erano uomini altolocati, ecclesiastici, che facevano a gara per avvicinarlo e parlargli, rimanendo ammirati per la sua prudenza, per la saggezza nei suoi giudizi, per la piacevole affabilità nei modi. A lui ricorrevano per consigli vescovi, uomini d'armi, cavalieri, giudici, uomini di corte, persino il governatore del Perù lo ebbe sempre in grandissima stima. Egli sapeva consigliare saggiamente non solo nelle cose riguardanti lo spirito, ma anche in quelle che riguardavano gli affari temporali, essendo illuminato da Dio con luci soprannaturali. Aveva il dono di conoscere cose nascoste, di scrutare i cuori, di prevedere cose future, cose che avvenivano altrove. Talvolta accadeva che qualche prelato, per saggiare la virtù della sua santità e verificare quanto si diceva di lui, lo mettessero alla prova, insultandolo apertamente, rivolgendogli parole ingiuriose, tanto che i presenti al fatto ne restavano meravigliati, ma lui nella sua profonda umiltà, con volto gioviale e allegro, rispondeva: «Padre mio, adesso conosco che ella veramente mi ama, perché vuole che io sia buono e che mi emendi dai miei errori». Ecco, prendeva ogni ingiuria come un consiglio da parte di Dio, un ammonimento da parte di Dio, quindi una sprone a fare meglio, a migliorarsi, a riconoscere i propri errori. E invece noi quante volte, no, ce la prendiamo anche quando ci riprendono sinceramente, dei nostri falli, dei nostri errori. Un giorno il priore, trovandosi in grave necessità, aveva preso la risoluzione di andare in città a vendere alcuni oggetti preziosi per procurarsi il denaro di cui aveva bisogno. Martino Saputo gli corse dietro per le vie di Lima e gli propose di vendere al posto degli oggetti preziosi lui, che era un povero mulatto, sul mercato degli schiavi, essendo solo un peso per il convento. Il priore naturalmente non lo esaudì. Ma questo manifesta fino a che punto giunse la sua umiltà e carità. Era udito spesso disciplinarsi spietatamente, parlare a se stesso dicendo: «Vieni qua, cane mulatto, come corrispondi ai grandi benefici che Dio ti ha fatto nel chiamarti alla fede cattolica e a una così santa religione, quando per i tuoi peccati meritavi l'inferno? Prendi dunque la disciplina e fa penitenza dei tuoi peccati». Allora lo si sentiva colpirsi ancora più fortemente con battiture e quindi soggiungeva: «Lagnati, lagnati, cane mulatto, vivi adunque bene, servi Dio e alla religione con puntualità, emendati, emendati». E così tornava alla carica. Dopo la disciplina applicava sulle ferite che si era procurato aceto e sale. E non meravigliava dunque se il Signore voleva premiare tanta generosità col dono di straordinari miracoli, come abbiamo detto, tanto che la sua fama si diffuse per tutto il Perù. E tutti egli cercava di trarre sulla via del bene e della santità, scuoteva i peccatori ricordando loro la massima di San Vincenzo Ferrer: «Temete Dio e a Lui date gloria prima che vi colga l'ora tremenda del suo giudizio». Ai buoni invece soleva spronarli con utili e confortevoli riflessioni, volgendo loro le parole del profeta Davide: «Servite il Signore con allegrezza». A Giovanni Fernandez, giovanetto di alto lignaggio, che aveva lasciato il suo prestigioso futuro per entrare in convento, ma che poi per un cattivo consiglio stava per lasciare il noviziato, lasciandosi attrarre dai vani onori e dalle ricchezze, il santo disse: «Adunque, giovanotto, volete voi lasciare l'abito e la casa di Dio per essere il tesoriere maggiore? No, non sta bene. Meglio è servire a Dio stando in sua casa, assicurarsi così l'eterna salvezza. Credete che ciò che voi non farete per amor di Dio, lo farete per timore del medesimo». E ciò detto, egli cadde malato di una forte febbre. Quando si fu riavuto dopo lunga infermità, altre due volte tentò di lasciare il convento, ma ogni volta cadeva gravemente malato. E così comprese che era volontà di Dio restare in convento ed ebbe per il santo una grandissima venerazione. Infatti gli aveva detto: «Se non segui il Signore per amore, lo seguirai per timore». Quindi il Signore gli aveva ottenuto, con la sua preghiera, la grazia di poter essere ravveduto da questa infermità e quindi di poter perseverare così nella vocazione a cui il Signore lo chiamava. Sentiva nel cuore un grande desiderio missionario di portare il Vangelo laddove ancora non era conosciuto. Udendo parlare frequentemente di terre popolate ancora da infedeli e di sofferenze alle quali erano sottoposti i cristiani nelle terre soggiogate dai musulmani, avrebbe voluto dare per tutti la propria vita. E Dio mostrò quanto gradisse l'ardente desiderio di lui, concedendogli di realizzare viaggi insospettati tra i pagani della Cina e del Giappone, in bilocazione, e anche tra i prigionieri spagnoli di Algeri nei giorni in cui faceva la Santa Comunione. Eppure non mancava mai dal convento, appariva al minimo cenno del superiore. In proposito, leggiamo questo fatto a conferma di quanto abbiamo detto. Giunto da poco a Lima, uno straniero di nazione spagnola andò per caso al convento di San Domenico, dove, scorto Fra Martino, gli corse incontro e abbracciandolo lo baciò, dicendo: «Ecco, ecco il mio padre, ecco il mio liberatore!» «Siate pure il benvenuto», gli disse Fra Martino, «ma compatitemi, che è un affare di premura, ci rivedremo». I presenti si stupirono di questo incontro così affettuoso, domandandosi come questo spagnolo abbia mai potuto conoscere Fra Martino prima di allora, essendo appena giunto nel nuovo continente. Interrogando questo viaggiatore del tempo e luogo dove conobbe Fra Martino, rispose: «In Algeri. Là appunto da lunghi anni mi trovavo in una terribile schiavitù. Più volte io lo vidi, e spesso, sia me che i miei compagni, apparve portando pane, denari e altre cose caritatevole. E ancora mi ricordo come egli mi curò e guarì alcuni di noi che eravamo infermi, altri più desolati gli animò a sostenere pazientemente le loro infermità, confermandoci nella fede e nei doveri della nostra religione. E io mi reputo tra i più favoriti, riconoscendo alla sua bontà il mio riscatto». Come prova che lui si era recato appunto in bilocazione diverse volte in Algeri per aiutare questi cristiani che si trovavano allora sotto la schiavitù dei musulmani. Nel 1639 il vescovo di La Paz, Don Feliciano della Vega, mentre andava a prendere possesso dell'arcidiocesi di Messico alla quale era stato eletto, si ammalò gravemente di pleurite a Lima. Avendolo i medici consigliato di ricevere gli ultimi sacramenti, suo cugino, il padre Cipriano de Medina, che lo assisteva, gli consigliò di mandare a chiamare il suo capezzale Fra Martino, suo confratello, perché godeva fama di taumaturgo. L'arcivescovo non se lo fece ripetere due volte. Quando l'ebbe accanto, gli chiese la mano, l'accostò con forza al petto malato e, dopo aver dato alcuni lunghi e profondi sospiri, si sentì completamente sanato. Se il provinciale glielo avesse concesso, ben volentieri lo avrebbe condotto con sé nel Messico, ma egli, quando si vedeva onorato da distinte persone, correva a nascondersi e a disciplinarsi, si schiaffeggiava dicendo: «Povero infelice, quanto hai meritato, non insuperbirti. Sai bene di essere un uomo obbrobrioso, nato per fare da schiavo a questi signori, e che tanti santi religiosi ti possono sopportare solo per amore di Dio». Vedete, no? Come davvero si sentiva in pericolo davanti alle lodi e come dall'altra si sentiva l'ultimo di tutti. Era approdato da poco al porto di Lima un certo giovane, fratello del padre Vincenzo Ferrer, religioso domenicano, il quale, giunto per caso vicino a Fra Martino, se lo vide venire incontro con fare gentile allegro, porgli in capo la destra dicendogli: «Ebbene, signorino, quando abbiamo a vederlo con la berretta?» E ciò detto se ne partì. Il giovane rimase attonito e confuso e confessò al fratello il segreto che conservava solo lui nel cuore, narrandogli che in seguito a un'infermità aveva fatto voto a Dio che se fosse guarito sarebbe entrato nella compagnia di Gesù. Come ciò poi avvenne. Quindi con questo fare il santo manifestava di conoscere tutto, ecco, conoscere i segreti del cuore, e col rivelargli questo fatto voleva incoraggiarlo a mettere in pratica quel voto che aveva fatto mentre era infermo. Un giorno, entrando in chiesa per ascoltare la messa, la moglie di un certo Agostino Galari si vide pian piano accostarsi il servo di Dio e dirgli nell'orecchio: «Vi pare cosa ben fatta il contraffare la chiave per rubare a vostro marito? Su dunque date a me subito quella chiave, perché nei vostri bisogni penserò io a soccorrervi». La donna trasecolò a quelle parole e, scorto in esse la voce di Dio, non indugiò a obbedire, né delle promesse da lui fatte fu mai delusa nell'avvenire. Quindi Santo manifestava di conoscere il suo cuore, che è il suo desiderio cattivo, diciamo, di rubare al marito, e la prevenne dal compiere questo errore. Il più sorprendente dei fatti che si divulgò in un balino a Lima è il seguente, avvenuto nell'ospedale della città. A motivo di una grande infermità si era fatto ricoverare in incognito un forestiero che si finse di essere cattolico, ma in realtà non aveva mai ricevuto il battesimo. La sua situazione peggiorava al punto che ormai era entrato in agonia, quando improvvisamente, di notte, a porte chiuse, vide apparirgli davanti il frate de Porres, il quale gli disse: «Che cosa è mai questa? Costui non è battezzato e vuol morire?» L'infelice, sopraffatto per l'ora e per il modo di quella strana apparizione e per le parole pronunciate da Fra Martino, restò interdetto. Quindi il beato, riportandolo alla realtà della sua situazione e toccato dalla divina grazia, quegli si pentì dei suoi errori e mostrò un così fervido desiderio di abbracciare la fede, una così viva e salutare contrizione dei suoi peccati, che, rigenerato nelle acque del battesimo e munito dagli altri sacramenti, placidamente e serenamente passò all'altra vita. Quindi, come il santo aveva a cuore soprattutto la salvezza, no? Dei suoi fratelli, la carità più grande che possiamo avere è quella proprio che volge al bene dell'anima, perché il corpo comunque dovremmo consegnarlo alla terra, mentre l'anima è destinata all'eternità. A metà ottobre del 1639, Fra Martino fu assalito da una febbre tanto violenta che fu costretto a mettersi a letto. Poco tempo prima, contro il suo costume, aveva preso a indossare un abito nuovo. Il padre maestro Giovanni de Barban, che se ne rallegrava con lui, disse: «Ciò è sol, padre mio, perché con questo abito mi seppelliranno». E infatti aveva predetto il giorno e l'ora in cui sarebbe morto. Più volte in vita lo si era visto ritornare ai sensi mentre, come alienato, se ne stava in conversazione col cielo, esclamando: «Paradiso, paradiso, quanto sei bello!». Tutta la sua vita, possiamo dire, era protesa verso quella meta a cui ora giungeva. Quando cadde infermo non chiese nessun sollievo ai suoi mali, approfittò soltanto dei momenti di lucidità per confessarsi ripetutamente. Fu così in grado di resistere ai rinnovati assalti del demonio e di meritare che gli apparissero Maria Santissima, San Domenico, San Giuseppe, Santa Caterina Vergine Martire, San Vincenzo Ferrer. Il viceré Don Luigi Fernando di Bombadilla lo onorò della sua visita. Fra Martino, dopo aver tra le lacrime chiesto perdono ai confratelli dei cattivi esempi che aveva loro dato, morì il 3 novembre 1639, stringendo il crocifisso al petto, mentre attorno a lui i confratelli cantavano il credo. Spirò alle parole et homo factus est. E si fece carne. Bellissimo questo fatto, perché ci riconduce a tutta la sua vita, che è stata proprio un seguire il Figlio di Dio che per amore nostro è sceso sulla terra, ha assunto la natura umana e si è fatto servo di tutti. E proprio alla scuola di Gesù, il nostro San Martino ha voluto farsi il servo di tutti, l'ultimo di tutti. Gesù che è venuto non per insegnarci come creare le stelle, i pianeti, non è venuto a svelarci i segreti più reconditi della natura, è venuto a dirci: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, Gesù è venuto a insegnarci la via dell'umiltà, la via della carità, farci servi del nostro prossimo. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti, è il servo di tutti. E così ha fatto San Martino, e il Signore lo ha esaltato, lo ha posto in cima, ecco, tra i santi più splendenti. Fu seppellito a Lima, nel convento di Nostra Signora del Rosario, alla presenza di una moltitudine sterminata di fedeli, giunti da ogni parte. Quando nel 1664 fu riesumato, aveva ancora carne e sangue fresche, esalava un fragrante odore. Gregorio XVI lo beatificò l'8 agosto 1837, Giovanni XXIII lo canonizzò il 6 maggio 1962 e Paolo VI nel 1966 lo proclamò patrono della televisione e delle scuole del Perù, patrono dei barbieri e parrucchieri d'Italia. Bene, allora chiediamo a questo grande santo che ci aiuti davvero a seguire Gesù, ad andare dietro lui, a prendere anche noi la nostra croce, a voler servire il Signore, ecco, nel nostro prossimo e a crescere sempre più nella virtù dell'umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. L'anima mia magnifica il Signore, ha detto la Madonna, perché ho guardato l'umiltà, la piccolezza della sua serva. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Martino de Porres prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.